Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
A volte ci sono interventi che invece passano totalmente inosservati, che però magari sempre per una singola persona che ad esempio si è dispersa in montagna, un escursionista, un fungaiolo, un cacciatore, che comunque richiedono ore e ore di volo di elicotteri per poterlo individuare, e vi garantisco che un intervento del genere ha dei costi enormemente più elevati di questo.
E questo è l'intervento che c'è stato oggi di Mauro Guiducci, vicepresidente del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, sul salvataggio andato a buon fine questa notte della speleologa Ottavia Piana, che era rimasta intrappolata e ferita per 4 giorni in fondo a una grotta nella Bergamasca. Ci sono state delle polemiche inutili sui social, poi i soliti attacchi, diciamo, dei cretini. Rispetto a una speleologa che è stato anche precisato dal presidente della Società Speleologica Italiana, ha fatto un ottimo lavoro finora con una squadra naturalmente che insieme a lei fa un'attività importante anche per la collettività, e ha spiegato Guiducci, appunto, vicepresidente del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, che ci sono molti altri soccorsi di cui non si parla, per cacciatori che si perdono, escursionisti vari, fungaioli eccetera, che costano anche molto di più, e però non se ne parla e nessuno fa polemiche su queste cose di chi lo fa invece, diciamo, per diletto, con costi molto superiori. Bene, comunque tutto è bene quel che finisce bene, possiamo dire, e intanto invece iniziamo questa puntata nella quale parleremo dell'intervento oggi al Senato, ieri alla Camera, di Giorgia Meloni in vista del Consiglio Europeo, e della situazione. Faremo un punto sulla guerra in Ucraina, di Zelensky, che comincia ad avere alcune aperture alla diplomazia, visto che cosa questa guerra scatenata da Putin ha portato nel corso di 3 anni, ha ammesso per la prima volta, insomma, che è impossibile per l'Ucraina riconquistare i territori strappati dalla Russia. Poi naturalmente molte altre notizie che voi potete commentare sulla pagina Facebook di Effetto Notte o al 349 238 6666, che è il numero per WhatsApp. Direi, come sempre, di iniziare con la sintesi della giornata. Le comunicazioni di Giorgia Meloni al Senato in vista del Consiglio Europeo, replica a Monti su Musk, assicurando che non consente ingerenze a nessuno, attacca ancora le opposizioni, Giorgia Meloni, alle quali chiede però un accordo per votare sulla manovra senza bisogno della fiducia. La guerra russa contro l'Ucraina, il presidente ucraino Zelensky ammette: non abbiamo forze per riprendere Crimea e Donbass, e a Bruxelles chiede all'Unione Europea di non dividersi sul sostegno al suo paese. Banche Berlino a Unicredit, dice, una mossa inappropriata e ostile su Commerzbank. Francia, corruzione e traffico di influenze, l'ex presidente francese Sarkozy condannato a 3 anni, uno con braccialetto elettronico. Il capodanno di Roma resta senza cantanti, dopo lo stop a Tony F per le sue canzoni sessiste, Mahmood e Mara Sattei parlano di censura. Partiamo quindi dall'intervento di Giorgia Meloni oggi al Senato. È stato duro l'intervento della Presidente del Consiglio in replica, appunto, a Palazzo Madama, rispondendo al senatore a vita Monti su Elon Musk. Ha detto: io parlo con tutti ma non prendo ordini da nessuno, buoni rapporti non vuol dire eseguire pedissequamente, non consento ingerenze, guardo solo all'interesse nazionale. Su Musk il PD, dice sempre Meloni, diventa sovranista, e poi è un'altra impresa di Elon più che arrivare sulla Luna, così ha commentato ironicamente Giorgia Meloni. E sulla manovra propone all'opposizione un accordo per approvare la legge di bilancio senza fiducia. Abbiamo cercato di fare del nostro meglio, dice, per presentare prima possibile la manovra. Ho chiesto che ci fosse per il Parlamento il massimo tempo possibile. Tutti sappiamo che ci sono però dei vincoli anche europei.
La conferenza dei capigruppo ha fissato il sì della Camera entro venerdì notte, con la fiducia posta dal governo su metà del testo e il voto del Senato dopo Natale. Marcia a tappe forzate e a rischio inciampo che la premier Meloni prova a rendere più agevole con una mano tesa alle opposizioni durante l'intervento a Palazzo Madama in vista del Consiglio Europeo.
Se ci fosse un accordo sui tempi senza il voto di fiducia, io sarei più che disponibile. Chiaramente dobbiamo tutti rispettare i tempi d'approvazione della legge di bilancio, ma non amo che ci sia una posizione di voto di fiducia, e quindi sarei contenta di farlo senza il voto di fiducia.
La possibilità di lasciare prima il lavoro cumulando previdenza obbligatoria e complementare è una delle principali modifiche parlamentari alla manovra per una maggiore flessibilità in uscita per chi vuole anticipare la pensione a 64 anni. Arriva poi 1,4 miliardi per il ponte sullo stretto, 1 miliardo in più alla TAV Torino-Lione e un altro a ferrovie per le opere PNRR. Cassato anche l'aumento dei pedaggi autostradali, mentre arriva il bonus per aggiornare il parco elettrodomestici, ma stop al bonus caldaia, come chiede l'Europa. Intanto l'Italia compare nella lista di 9 paesi, fra cui Germania e Olanda, su cui Bruxelles ha deciso di avviare una revisione per eccessivi squilibri dei conti. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
All'estero, l'Ucraina attualmente non ha forze sufficienti per riconquistare il Donbass e la Crimea con mezzi militari, pertanto conta sulla diplomazia. Lo ha detto il presidente ucraino Zelensky in un'intervista al giornale francese Le Parisien. Di fatto questi territori sono ora controllati dai russi, non abbiamo la forza per riconquistarli, possiamo contare solo sulla pressione diplomatica della comunità internazionale per costringere Putin a sedersi al tavolo delle trattative, ha detto il leader ucraino che ora è a Bruxelles, domani sarà al Consiglio europeo. Intanto Kiev aumenta la sicurezza dopo l'assassinio del generale russo Kirillov a Mosca, in particolare nel quartiere governativo della capitale. Dopo ne torneremo a parlare. Passiamo al Medio Oriente. Forze israeliane oggi hanno demolito edifici nella città di Naqoura, nel Libano meridionale, lo riferisce Al Jazeera, aggiungendo che il sindaco della cittadina al confine con Israele ha riferito che le forze israeliane stanno portando avanti la demolizione con maggiore intensità da quando è scattato il cessate il fuoco. Intanto alcune famiglie palestinesi hanno fatto causa al Dipartimento di Stato americano per il sostegno di Washington all'esercito israeliano, che ha ucciso decine di migliaia di persone e causato una crisi umanitaria a Gaza. E siamo alla politica italiana. Lega pronta la mobilitazione in vista della sentenza sul processo Open Arms che vede imputato Matteo Salvini.
Non soltanto la Lega, ma anche Fratelli d'Italia e la Premier fanno quadrata attorno a Matteo Salvini per la vicenda Open Arms. Giorgia Meloni fa sapere al Vice Premier che ha la solidarietà di tutto il governo e scatta la standing ovation al Senato. Anche il sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e deputato di Fratelli d'Italia interviene. Se Salvini fosse condannato sarebbe un fatto molto grave, dice. Ho sentito una requisitoria del PM che è sembrata un proclama da centro sociale. La Lega intanto prepara la mobilitazione, previsti gazebo nel weekend a Roma e Milano. 5 giorni prima di Natale sapremo, dice il numero 2 Andrea Crippa, se Matteo Salvini è colpevole di aver difeso i confini dall'invasione di immigrati clandestini. Tutto il partito è a fianco del suo leader ed è pronto alla mobilitazione in caso di condanna. Vado a Palermo con la coscienza a posto, dice il vice premier. I PM chiedono la condanna a 6 anni di carcere per violazione della libertà di 147 persone. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Parliamo di occupazione. In Italia restano importanti sfide nel mercato del lavoro, con un tasso di occupazione al record del 66,3%, ma ancora 9 punti percentuali sotto la media europea. È debole ma in miglioramento, sebbene sia particolarmente indietro nel sud, 52,5%, e nelle isole 51,5%, tutti i dati riferiti al 2023. Il divario occupazionale di genere è però, quindi tra uomini e donne, è una situazione critica, 19,5 punti percentuali, più del doppio questo divario della media europea e soprattutto senza miglioramenti significativi nell'ultimo decennio. Questa è la fotografia della Commissione europea nella relazione sull'occupazione preparata nell'ambito del pacchetto di autunno del semestre europeo. Parliamo di banche. Unicredit sale al 28% di Commerzbank. Per Berlino si tratta di un'azione non coordinata e non amichevole.
Il governo tedesco è contrario, la banca Target e i sindacati pure. Ma il CEO di Unicredit, Andrea Orcel, tira dritto e anziché fare un passo indietro dagli investimenti in Commerzbank, va addirittura a rilancio e si posiziona a un passo dal 30%, soglia oltre cui scatterebbe l'OPA obbligatoria. Mentre impegnata in Italia nell'offerta su Banco BPM, Unicredit sottoscrive strumenti finanziari pari a circa il 28% di Commerz, i 2/3 dei quali tramite derivati. Perché tale quota si traduca da virtuale a materiale, servirà prima l'ok della BCE, che si esprimerà non prima della fine di febbraio 2025. In caso positivo, se vorrà lanciare un'OPA, Unicredit dovrà attendere l'esito delle elezioni politiche tedesche. Il governo di Berlino per ora è netto e parla di attacco ostile, di azione non coordinata e non amichevole. La scommessa di Orchel però è che gli umori si ammorbidiscano nei prossimi mesi, anche grazie alla sponda BCE. Luca Davi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E anche su questo argomento poi torneremo nel corso di questa puntata di Effetto Notte. Ora di nuovo all'estero si stima che almeno 30 bambini siano morti a causa di una calca durante una festa a Ibadan in Nigeria, lo scrive il sito nigeriano Legit, precisando che l'incidente è avvenuto presso un Islamic High School dove era stata annunciata la distribuzione di denaro per beneficenza destinato proprio ai più piccoli. Ribadisce, parliamo di Francia, adesso la propria innocenza l'ex presidente francese Nicolas Sarkozy, condannato per corruzione e traffico di influenze a 3 anni, uno con il braccialetto elettronico. I legali hanno annunciato un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.
Una profonda ingiustizia, questo è il commento di Nicolas Sarkozy alla condanna a 3 anni di detenzione, di cui uno senza condizionale da scontare con braccialetto elettronico, che la Corte di Cassazione gli ha inflitto per corruzione e traffico di influenze. L'ex presidente francese è stato riconosciuto colpevole di aver cercato di ottenere nel 2014 informazioni su alcuni processi che lo riguardavano da un magistrato, Gilbert Azibert, che in cambio avrebbe dovuto avere una raccomandazione per un posto a Monaco.
C'est évidemment une défaite pour Nicolas Sarkozy,
mais c'est aussi une défaite pour les libertés fondamentales.
È ovviamente una sconfitta per Nicolas Sarkozy, ma è una sconfitta anche per le libertà fondamentali, ha commentato Patrice Spinozzi, avvocato dell'ex presidente, che ha annunciato il ricorso presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Ma la lista dei guai giudiziari di Sarkozy è lunga. Il 6 gennaio l'ex capo dello Stato comparirà al Tribunale di Parigi per il processo sui sospetti finanziamenti libici alla sua campagna per le presidenziali vinte nel 2007, mentre, sempre per il prossimo anno, è attesa la sentenza della Cassazione sulle spese troppo alte della campagna del 2012. Danilo Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi.
Adesso invece in Italia lavori di pubblica utilità per l'ex presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, che ha patteggiato 2 anni e 3 mesi convertiti in 1620 ore di lavori socialmente utili. Toti era accusato di corruzione e finanziamento illecito ai partiti.
Accusato di corruzione per l'esercizio della propria funzione, barattando atti in cambio di soldi per il suo comitato, così scrive il giudice nella sentenza, e finanziamento illecito ai partiti, Giovanni Toti svolgerà un'attività di segreteria alla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Seguirà i pazienti nelle pratiche amministrative e li accompagnerà nei reparti ospedalieri. Saranno 1620 ore di lavori socialmente utili. Così è stata convertita la pena patteggiata, 2 anni e 3 mesi. In forza della legge Severino, per 6 anni non potrà candidarsi in Parlamento. Toti non era in aula a Genova, ma a Roma alla presentazione del suo libro.
Fino a quando in Italia asservimento della funzione, traffico di influenze, voto di scambio resteranno ipotesi di una nebulosa difficilmente dimostrabile per l'accusa e per la difesa, resteremo in quell'ipocrisia che a tanti piace. Mi sento certamente vittima di un'interpretazione errata dei miei agenti.
Nella stessa udienza il giudice ha ratificato anche il patteggiamento chiesto dall'ex presidente dell'autorità di sistema portuale Paolo Emilio Signorini, 3 anni e 6 mesi, e dall'imprenditore Aldo Spinelli, 3 anni e 3 mesi. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ancora morti sul lavoro oggi nel pomeriggio. Un 36enne è stato travolto da un camion a Postiglione nel Salernitano mentre lavorava nell'azienda di famiglia. 2 vittime e 2 feriti a Genova e Cagliari.
Erano sotto il camion che stavano riparando i 2 meccanici schiacciati dallo stesso mezzo pesante mentre in retromarcia usciva dall'officina nella zona industriale di Elmas nel Cagliaritano. E quanto hanno ricostruito i carabinieri dopo l'incidente sul lavoro della tarda mattinata? A perdere la vita è stato il 57enne Stefano Deiana, il meccanico più anziano dell'officina. Un collega che era con lui, un giovane di 27 anni di nazionalità senegalese, è rimasto ferito alle gambe ma non è in pericolo di vita. L'altro grave incidente nella notte nel porto di Genova, a perdere la vita qui un operaio di 52 anni. L'uomo è stato travolto da una ralla mentre controllava i sigilli di un container. Un altro operaio è rimasto invece ferito. In segno di protesta, i lavoratori del porto hanno proclamato uno sciopero di 24 ore. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
La procura di Pavia, siamo ancora sulla cronaca, ha aperto un'inchiesta sulla morte di una trentenne durante il parto al Policlinico di San Matteo. La donna di origini romene è deceduta per una crisi respiratoria. I medici hanno cercato inutilmente di salvare il neonato col taglio cesareo. L'avvio dell'inchiesta è seguito alla denuncia presentata dal marito. Il fascicolo contro ignoti ipotizza reati di omicidio colposo e responsabilità colposa. Si è trattato di una forma grave di malaria, questa la causa della morte dell'uomo di Trevignano di ritorno da un viaggio in Congo. Le analisi condotte dall'Istituto Spallanzani di Roma escludono la presenza di altri agenti patogeni e virali coinfettanti, questo perché nei giorni scorsi si era temuto che l'uomo fosse stato vittima della malattia che vede un focolaio proprio in Congo, invece si tratta appunto di una forma grave di malaria. È rimasto senza artisti a questo punto il capodanno di Roma al Circo Massimo. Solidarietà dai colleghi, ritiri dopo l'esclusione di Tony F sull'onda delle polemiche contro i testi delle sue canzoni.
Sul cartellone del capodanno di Roma al Circo Massimo c'erano tre nomi previsti: Mahmood, Tony F e Mara Sattei. Tony F è stato invitato a ritirarsi sull'onda delle polemiche contro i suoi testi ritenuti sessisti. Nel pomeriggio il colpo di scena. Prima si è ritirato Mahmood annunciandolo su Instagram. Ho aspettato fino all'ultimo poiché speravo di leggere una notizia diversa. Ritengo sia una forma di censura, per cui decido anch'io di non partecipare al capodanno della capitale. Poi è arrivata anche Mara Sattei. Non trovo corretto impedire a un artista di esibirsi privandolo della sua libertà d'espressione. Solidarietà sui social anche da Giorgia, Emma, Noemi, Lazza. Fuori dal coro il solito Morgan: ma chi se ne fotte di Tony F? Bisogna vedere cosa perdi a cacciare qualcuno. Nel mio caso sono stato cacciato mille volte e hanno sempre perso molto. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Raggiungi un posto a tavola che c'è un amico in più. Se sposti un po' la seggiola, stai comoda anche tu. Gli amici a questo servono, a stare in compagnia. Sorridi al nuovo ospite, non farlo andare via. Dividi il companatico, raddoppia la.
Al Ministero della Cultura è stato celebrato, festeggiato il 50° anniversario del debutto di Aggiungi un posto a tavola, andato in scena per la prima volta l'8 dicembre 1974, un capolavoro nato dal genio creativo di Pietro Garinei e Sandro Giovannini, scritto con Iaia Fiastri, con Johnny Darelli nei panni di Don Silvestro, che ispirati dal musical americano diedero vita a un genere unico, appunto la commedia musicale italiana. La tematica universale dell'accoglienza al centro della narrazione assume inoltre un significato speciale alla vigilia di Natale e delle celebrazioni per il giubileo, invitandoci alla riflessione, ha detto così il sottosegretario di Stato alla Cultura oggi Gianmarco Mazzi.
Il fuoco sempre vivo, la mano sempre tesa.
Insomma, sempre verde, questo Aggiungi un posto a tavola, il significato appunto bellissimo, è bello anche da vedere in scena ovviamente. Adesso sentiamo quali sono gli aggiornamenti per chi viaggia e poi cominciamo ad approfondire gli argomenti con gli ospiti.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
Roberta Giordano naturalmente sempre con voi dopo la sintesi. Adesso cominciamo con gli ospiti. Tra pochissimo vi do un aggiornamento in diretta, una notizia in realtà arrivata poco fa, purtroppo ancora una tragedia relativa ai migranti, un naufragio c'è stato al largo della Tunisia, almeno 20 morti, ci sarebbero 5 finora le persone salvate. Adesso, mentre vi ricordo per i vostri commenti e riflessioni c'è la pagina Facebook di Effetto Notte o il numero per WhatsApp 349-238-6666, cominciamo col primo tema. Abbiamo raccontato dell'intervento, del botta e risposta poi con le opposizioni da parte della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla Camera, dove ha fatto le comunicazioni, cioè appunto ha detto di cosa parlerà, quali temi dovrà affrontare al Consiglio Europeo che comincia domani a Bruxelles e che è il primo della nuova Commissione Europea targata Ursula von der Leyen. Tanti temi appunto che saranno sul tavolo a Bruxelles, ovviamente prima di tutto le crisi internazionali, internazionali, dalla guerra russa contro l'Ucraina, la guerra in Medio Oriente, la situazione attuale della Siria e poi il rapporto naturalmente dell'Unione Europea con l'amministrazione Trump che si insedierà il 20 gennaio, come abbiamo ricordato più volte, ha annunciato dei dazi nei confronti dell'Unione Europea. E poi, dicevamo, ha rivendicato prima di tutto ieri la sua soddisfazione Giorgia Meloni per il ruolo attribuito all'ex ministro Raffaele Fitto, da lei molto caldeggiato commissario europeo, nonché diventato uno dei vicepresidenti esecutivi della Commissione Europea. Ha attaccato più volte l'opposizione, in particolare il Partito Democratico, dicendo che fa le macumbe contro di lei, contro il governo e quindi in qualche modo contro il paese, e ha consigliato dei riti voodoo piuttosto. Ieri la segretaria del PD nei suoi interventi le aveva detto anche Presidente, scenda dal ring.
Presidente Meloni, faccio una premessa, scenda dal ring, perché questo è un luogo serio. Io capisco la necessità di cercare un nemico al giorno per coprire i fallimenti del suo governo, ma le ricordo che lei è la Presidente del Consiglio di tutti gli italiani e che se avesse messo un euro sulla sanità pubblica per ogni volta che ci attacca, quest'ora avrebbe già dimezzato le liste d'attesa.
E c'è ancora questa sera con noi l'esimia commentatrice politica del Sole 24 Ore, che non può essere che Barbara Fiammeri. Cara Barbara,
buonasera a tutti.
Barbara, allora ieri calda, molto diciamo incandescente è stata Giorgia Meloni sul tema dei migranti, che appunto è anche un tema centralissimo, sarà al vertice europeo, poi ci torniamo su questo argomento, però si è molto scaldata anche oggi su quanto il governo ha fatto a Caivano, questa zona appunto che è stata spesso e soprattutto poi di recente al centro delle cronache più nere, e in questo modo ha anche attaccato l'opposizione. Sentiamola.
E quindi penso che ogni tanto uno debba riconoscere, no, quello che abbiamo fatto a Caivano, dove però intanto siamo stati noi a buttare fuori 36 camorristi dalle case occupate della povera gente. E quindi quando uno non l'ha fatto prima di noi, anche no, perché stavano lì da qualche anno i camorristi e nessuno se ne accorge.
Allora diciamo, Barbara, che al di là dei toni che possono piacere o no di Giorgia Meloni, un po' tutti gli osservatori le riconoscono delle capacità comunicative piuttosto rilevanti, no? E anche nelle metafore che usa, nella mimica, nell'espressività.
Sì, allora diciamo che è già accaduto ad altri politici. Finché le cose vanno bene, questi atteggiamenti vengono enfatizzati, apprezzati e appunto da un punto di vista comunicativo anche valorizzati. Poi quando le cose vanno male, allora diventano delle macchiette, diventano le solite cose, le solite prese di posizione, il solito modo di fare. Quindi secondo me dipende molto dal momento, perché Meloni è sempre stata così, cioè questo chi la conosce, nel senso che l'ha seguita, io l'ho seguita, la seguo da anni, è sempre stata così. Cioè un comizio di 10 anni fa era molto simile a quello che lei ha fatto oggi, ha fatto domenica da Treio, o alle parole che ha pronunciato oggi in Senato o ieri alla Camera. Quindi lei è così. Però fino a qualche anno fa, come dire, veniva appunto trattata, no, marginalizzata dai suoi stessi alleati, cioè da Berlusconi, da Salvini, e adesso non è più così.
E quindi è stato in qualche modo il suo riscatto.
Fa una bella differenza.
Barbara,
per tutti,
ecco. Ritorniamo sulla questione migranti, che abbiamo detto è sempre bollente. Oggi è intervenuto anche oggi Renzi, leader di Italia Viva, che ha detto: visti tanti soldi spesi per i centri che avete costruito, voluto costruire come governo in Albania per trasferire lì i migranti, ma per adesso sono vuoti. Abbiamo parlato più volte dello stop dei tribunali di Roma, di Bologna, eccetera, al far restare lì dei migranti che non potevano essere riportati in paesi ritenuti non sicuri, adesso quei centri sono vuoti e si dice che invece circolano dei cani randagi praticamente. Allora Renzi ha detto li trasformi piuttosto in carceri per delinquenti o criminali albanesi che abitano in Albania. Sentiamo.
Qualunque sia la cifra, abbiamo costruito un carcere in Albania, perché quello è un carcere in Albania. Le dico, Presidente, noi le facciamo una proposta concreta. Siccome i migranti in Albania lei non ce li può portare per le leggi europee, e gliel'avevamo detto prima e la consideriamo responsabile politica, ma anche responsabile amministrativa di fronte alla magistratura contabile di questa follia, siccome noi gliel'abbiamo detto, trasformi i centri migranti in carceri per detenuti albanesi col passaporto albanese detenuti in Italia. Sono 2.000 persone. Riduciamo il sovraffollamento carcerario, mettiamo più vicini a casa i detenuti albanesi ed evitiamo di portarla davanti alla Corte dei Conti. Perché no, Presidente, è una proposta.
Questa è la proposta di Renzi e poi dice di quello che definisce un rapporto strano tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Presidente argentino Milei.
Lei ha visto Milei, io ho una passione matta per gli argentini, un po' meno per Milei, ma per gli argentini. Però il rapporto tra lei e Milei è qualcosa di straordinario, perché a parole vi trovate su tanti argomenti. Nella gestione pratica lui è quello del taglio alla spesa pubblica, lei è quello dell'aumento dei costi dei ministeri. Lui è quello che grida Afuera, lei è quella che grida CNEL. Cioè quando le ha portato la motosega, Milei, no? Che è stato molto, molto simpatico come momento, io immaginavo che lei gli restituisse un Brunetta. Cioè ero convinto che nel rapporto tra lei e Milei ci fosse una condivisione sulla spesa pubblica. Non è così.
Sentiamo cosa risponde Giorgia Meloni su Milei.
Io ho un'altra, voglio dire, un altro punto di vista, guardi, non la capisco, ma io ho un altro punto di vista. Lei era amico di Barack Obama e si metteva il cappotto come Barack Obama, io sono amica di Milei ma non mi faccio crescere le basette, perché penso che con le persone devi dialogare, prendere quello che condividi, dire che non sei d'accordo quando non condividi e le persone ti rispettano.
Queste le, diciamo, anche l'ironia, la battuta facile ce l'ha Giorgia Meloni. Sentiamo però questo scambio piuttosto duro che c'è stato con il senatore a vita Monti a proposito della figura di Musk. Dice Monti che praticamente ieri in qualche modo ne ha parlato anche Mattarella del rischio di concentrare il potere nelle mani di un privato, non lo ha citato per nome e cognome, ma insomma quello si è intuito, era il riferimento, il rischio di una progressiva privatizzazione del potere pubblico, aveva detto Mattarella. Sentiamo Monti che ritorna, è ritornato oggi al Senato su questo tema.
La privatizzazione del potere è stata sottolineata ieri dal Presidente della Repubblica con parole molto misurate, ma effettivamente se si dà l'impressione di erigere un signore privato, grande genio come Elon Musk, a una forma di protettorato morale del nostro paese, beh, secondo me c'è una perdita di dignità dello Stato simile a quella che c'è quando si rincorrono con lettere gli ultimi potenziali aderenti a un condono che probabilmente non reagiscono neanche. Prego. Più.
Sentiamo la replica a Monti di Giorgia Meloni.
Perché io posso avere buoni rapporti o buoni rapporti con un sacco di gente e sa cosa? Non prendo ordini da nessuno e dovreste essere contenti di questo. Sono una persona libera che prende che si confronta con tutti, che tra l'altro si confronta con persone che la pensano come me, persone che non la pensano come lei, mi confronto con tutti ma non prendo ordini da nessuno.
Quindi Giorgia Meloni ribadisce di essere indipendente, però diciamo dalla parte delle opposizioni è visto come un rischio questa forte amicizia con Elon Musk, no? Un uomo potentissimo, il più ricco al mondo, che è ormai, diciamo, l'ombra, anzi il braccio destro lampante di Trump. Da parte invece della maggioranza di governo di Giorgia Meloni, poi lo dicevamo anche ieri, no? È un'amicizia che potrebbe servire un po' da tramite, da intercessore, come vogliamo dire, nei confronti di Trump, il presidente americano, una volta che si insedierà il 20 gennaio.
Ma sì, insomma, stiamo parlando di un uomo che ha, come dire, un giro d'affari pari, cioè non un giro d'affari, ma proprio delle entrate che sono pari al PIL del Belgio, insomma, di questo stiamo parlando, non di un... di un semplice, mi viene da dire, miliardario, ma plurimiliardario. Quindi il potere che questo, e non solo, lui ha anche un grande potere proprio per il tipo di produzioni che ha in mano, e mi riferisco in particolare a quella dei satelliti. Cioè, basti ricordare che insomma sono i satelliti che hanno salvato inizialmente l'Ucraina dall'invasione russa, perché lui faceva sapere attraverso i satelliti dove si stavano posizionando le truppe russe, no? E quindi questi satelliti, che comunque sono in mano di un solo uomo, possono generare degli effetti incredibili, certo. Cioè enormi. Anche negli Stati Uniti i satelliti, una parte significativa dei satelliti che vengono certo. usati negli Stati Uniti sono quelli di Musk, quindi
ha un bel piede, diciamo, nello spazio.
Non c'è solo un potere finanziario, ma c'è anche un potere, direi, di carattere proprio
infrastrutturale, quindi in qualche
politico,
modo, no?
geopolitico, chiaro. Cioè è di una... Se noi pensiamo a quando dicevamo il potere delle televisioni, ma insomma il potere dei satelliti rispetto al potere delle televisioni,
altro,
mi sembra.
Le altre sono quisquilie.
Sì.
Senti,
sì.
Barbara, allora adesso invece passiamo all'altro tema della manovra, che rischia ancora di incartarsi, no, il suo percorso in Parlamento. Dicevamo ieri che quasi certamente dopo l'approdo in aula alla Camera domani mattina sarà necessario un ritorno in Commissione, insomma alla fine ci sarà il voto finale in Senato dopo Natale, anche se Giorgia Meloni ha detto volevo cercare di trovare il tempo perché ci fosse un percorso, il tempo di valutare anche dalle opposizioni gli emendamenti eccetera eccetera, però i tempi stringono, ci sono i vincoli europei. Allora, a proposito, sentiamola in questo passaggio, accordiamoci per il voto sulla manovra senza bisogno della fiducia.
Ma voglio dirle, voglio dirvi che se ci fosse un accordo sui tempi senza il voto di fiducia, io sarei più che disponibile. Preferirei molto. Chiaramente dobbiamo tutti rispettare i tempi d'approvazione della legge di bilancio, ma non amo che ci sia una posizione di voto di fiducia, e quindi sarei contenta se ci mettessimo d'accordo sui tempi che sono necessari anche ai senatori, poi cioè per fare, di farlo senza il voto di fiducia.
Ma sarà possibile, Barbara?
No,
ecco.
Cioè, questa, voglio dire, queste sono quelle cose che si dicono, ma no, non si pensano lontanamente, perché no, ma non ci sarebbero proprio, non ci sono i tempi. Tant'è che poco dopo la capigruppo alla Camera ha già stabilito la tempistica, e quindi è compreso il fatto che il governo domani chiederà il voto di fiducia e poi si voterà giovedì e poi dopo andrà al Senato. Quindi da questo punto di vista è caduto nel vuoto, anche perché il ritardo in questo caso non è dovuto a ostruzionismo dell'opposizione, ma come dire, a delle diatribe interne alla maggioranza. L'ultima è stata la storia là degli aumenti di stipendio, l'emendamento sugli aumenti di stipendio, ritirato, riformulato, insomma, quindi ci sono state tutta una serie di vicende, di questioni che hanno comportato uno slittamento dei tempi, cosa che avviene
normalmente
nel 90.
Dice.
Ma sì, nel 90% dei casi durante le sessioni di bilancio, insomma, i partiti cercano di mettere quelle che Mario Draghi chiamava le bandierine, e ognuno cerca la bandierina, anche perché questa manovra è una manovra molto, insomma, è una manovrina, mi verrebbe da dire, perché comunque è una manovra che consolida il taglio del cuneo dello scorso anno. E lo rende strutturale, questa è la cosa più importante. Il resto sono un po' di, insomma, sono interventi abbastanza modesti da un punto di vista finanziario.
Diciamo alcuni degli ultimi. Beh, ieri per esempio ha avuto una certa risonanza la proposta della Lega di andare in pensione a 64 anni con la rendita della pensione integrativa,
sì,
5 anni in più di contributi.
Sì, ma Roberta, anche qui, perché sennò qui è come quando si diceva possiamo adesso con quota 101, 103. Cioè, anche qui, allora, questa è una previsione che riguarda soltanto i lavoratori che sono coloro che sono andati al lavoro dopo il 96.
Quindi dopo il 96, un numero ristretto di persone.
Perché prima c'era il sistema retributivo, quindi quelli che sono ancora misti, i boomers sostanzialmente, sì, che stanno andando, ecco, i boomers ancora
non possono.
E no, perché sono misti, sono retributivo e contributivo, quindi è dal 96 che scatta il contributivo e quindi sono questi soggetti che possono andare in pensione. Inoltre la pensione deve essere comunque 3 volte la minima. Qual è la differenza? Ma questa previsione già c'era prima, cioè non è niente di cambiato, eh? Era già così, c'era già la legge, già era previsto. La differenza con l'emendamento della Lega è che adesso, per raggiungere il requisito di 3 volte la pensione minima, perché altrimenti tu non puoi andare in pensione a 64 anni, per raggiungere questo requisito puoi agganciarci anche quello che è versato per la, per la pensione integrativa.
Chiaro.
Ora sappiamo che non tutti hanno una pensione integrativa e poi in molti casi è anche molto modesta. Quindi,
quindi un numero ristretto sono di persone che ne potrà beneficiare.
Se fosse sì, ma perché lo sto dicendo? Perché se fosse stata una platea numerosa non ce lo potevamo permettere, non c'erano i soldi per coprire l'intervento, quindi è un intervento come dire, che modifica, sicuramente amplia la platea attuale,
ma sempre in modo abbastanza circoscritto.
Però, insomma,
Barbara,
sì,
chiudiamo con l'attesa per la sentenza nel processo Open Arms nei confronti di Salvini, accusato di aver tenuto in ostaggio appunto questi migranti sulla nave Open Arms per alcuni giorni al tempo del governo insieme a Conte. Che cosa ha detto oggi il vice segretario della Lega, quindi il braccio destro di Salvini, Crippa? Ha detto: la Lega è pronta alla mobilitazione, si sarà condannato alla sentenza, al processo, eccetera eccetera, ci sarà una mobilitazione nelle piazze, perché dice un'eventuale condanna, dice Crippa, sarebbe un fatto gravissimo, una condanna all'intero popolo italiano, al Parlamento e quindi al governo eletto direttamente dai cittadini. Giorgia Meloni, sentiamo, ha espresso solidarietà a Salvini.
Poi voglio dire al collega Dreosto che condivido le sue parole sul ministro Salvini, al quale va la solidarietà di tutto il governo.
Barbara, come commentare, diciamo, questa chiamata alla mobilitazione nelle piazze di Crippa?
Diciamo che è una scelta, insomma, abbastanza scontata, nel senso che comunque il leader viene messo in discussione da una sentenza di condanna.
Ma è una, sarebbe una condanna contro il popolo italiano, come dice Crippa, contro il governo, il popolo italiano.
Cioè io a volte i politici li lascerei parlare. Io non credo che ci sarà una sollevazione popolare in caso di eventuale condanna di...
Bene, e quindi aspettiamo direttamente venerdì e poi ce lo diremo. Grazie alla nostra Barbara Fiammeri.
Grazie a voi.
Buon lavoro al Sole 24 Ore. Ci dobbiamo lasciare perché c'è una pausa di riflessione e poi di nuovo insieme.
Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
E se state ascoltando Effetto Notte, vi devo avvertire, è un programma che dà dipendenza. Parola di Roberto Giordano, poi non dite che non ve l'avevo detto. Abbiamo appena parlato lungamente, insomma, di politica italiana, sia sulle comunicazioni in vista del Consiglio europeo di domani di Giorgia Meloni in Parlamento, al Senato, e botta e risposta con le opposizioni, e poi del percorso piuttosto accidentato e tortuoso della manovra economica. C'è un ascoltatore che scrive al 349-238-6666. Nicolò dice, a proposito di Tony F, che è stato escluso dalla festa di Capodanno al Circo Massimo a Roma per i suoi testi sessisti, dice: se ha fatto testi sessisti, quindi contro le donne, hanno fatto bene a non invitarlo in una manifestazione pubblica, altrimenti è inutile che un giorno applaudiamo a Giulio Cecchettini, il padre Gino Cecchettini, il padre di Giulia, e il giorno dopo invitiamo cantanti di questo calibro. Io personalmente sono d'accordo con Nicolò, un conto è la censura, un conto è in una manifestazione pubblica come questa di festa far cantare qualcuno che canta canzoni di istigazione, di violenza, pieni di stereotipi banalissimi nei confronti delle donne. E Conte ha assicurato il prossimo presentatore, direttore artistico di Sanremo, che Tony F a Sanremo spiazzerà con la sua canzone, e noi aspettiamo per una volta che non ci sia la solita banale sequela di stereotipi eccetera eccetera. Dopodiché invece un ascoltatore scrive: dottoressa Giordano, ogni giorno i radiogiornali di Radio 24 parlano dei bombardamenti dell'esercito israeliano contro i palestinesi uccisi, invece in Effetto Notte serali non ne parlate. più vada Daniele a ascoltarsi i podcast da qui a, non so, ai 3 mesi precedenti, 4 mesi, farà il conto di quante volte abbiamo parlato di Medio Oriente. Adesso parliamo di altro.
Very important that to use these 2 days in Brussels to meet with all our partners and to have the same, what is very important, not divided, the same joint position of Europe.
A parlare, lo avete sentito, il presidente ucraino Zelensky, che ha incontrato oggi a Bruxelles il segretario generale della NATO Rutte e alcuni leader europei, e domani sarà il Consiglio europeo. Ha chiesto per favore che l'Unione europea abbia una posizione comune nel sostegno all'Ucraina, no alle divisioni. Diciamo che Zelensky nelle ultime ore, in un'intervista al giornale francese Le Parisien, ha fatto una missione piuttosto amara. Ha detto: non abbiamo le forze per riprendere, per riconquistare la Crimea e il Donbass con i mezzi militari che abbiamo, e quindi dobbiamo contare sulla pressione della comunità internazionale per costringere Putin a sedersi al tavolo delle trattative. Insomma, a questo punto si affida amaramente alla diplomazia. In realtà, e saluto il generale Maurizio Fioravanti, che ormai conoscete da tanto tempo. Generale, buonasera.
Buonasera Roberta e buonasera radioascoltatori.
In realtà, dico, Zelensky già nei giorni fa aveva fatto un'apertura, diciamo così, sulla Crimea, dicendo: ma vediamo, magari si può sospendere per qualche tempo l'intenzione di riconquistarla, insomma ci sarebbe stata una soluzione particolare. Adesso dice anche della regione del Donbass, quindi Zelensky a questo punto è consapevole che con i mezzi militari, anche con gli aiuti che ha avuto, probabilmente dice non sufficienti, insomma non ce la può fare.
È così, di fatto ha fatto una affermazione in questa intervista realistica, diciamo più reale del reale, per rafforzare questo senso. Ormai siamo quasi a 3 anni da questa terribile invasione, tantissimi morti, tantissime non solo militari ma anche civili, e come uomo ma soprattutto come presidente ha riconosciuto che l'Ucraina, così com'è, non è in grado di poter riconquistare quel territorio per cui ha combattuto e sta combattendo tuttora. E questo si aggiunge alla posizione altrettanto realistica del presidente Trump, che il 20 gennaio, ricordiamo ai radioascoltatori, entrerà nelle piene funzioni, che vorrà accelerare il più possibile per un cessate il fuoco, speriamo accettato dal presidente Putin, iniziare un tavolo, un negoziato di trattativa realistico che si ricolleghi all'unico incontro che c'è stato il 28 marzo di 2 anni e mezzo fa tra i 2 ministri degli esteri Lavrov e Kuleba in Turchia ad Istanbul.
E in giornata Scholz, il cancelliere uscente praticamente tedesco, vista la crisi politica in Germania, ha detto: la cosa più importante è che non ci deve essere alcuna decisione senza l'Ucraina. La mia conversazione col presidente Trump, ha detto Scholz, mi ha fatto capire che è possibile sviluppare insieme la nostra politica affinché l'Ucraina abbia un buon futuro, ed è quello che speriamo naturalmente. Appunto, domani Zelensky sarà anche al Consiglio europeo, si parlerà naturalmente della guerra russa contro l'Ucraina, e capiremo anche che cosa emergerà dal confronto con gli altri leader europei. E intanto però generale Fioravanti ha destato molto scalpore l'uccisione del generale russo Kirillov, viene definita la vendetta più audace veramente portata avanti finora dai servizi di sicurezza ucraini, no? Ricordo che all'alba di ieri, del 17 dicembre, il generale Igor Kirillov, capo della divisione per le armi chimiche e batteriologiche dell'esercito russo, è stato assassinato a Mosca insieme al suo collaboratore, perché davanti all'edificio dal quale stava uscendo è scoppiato un monopattino, è stata messa lì una bomba. Adesso ci sarebbe stato arrestato un cittadino uzbeko, se non sbaglio, accusato di essere
che è tutto da vedere quanto veramente sia responsabile. Ma quello che più impressiona in quello che è successo, come hai ben detto Roberta, è che la tempistica, perché proprio il giorno prima, il 16 di dicembre, l'altro ieri, un tribunale ucraino aveva emesso la condanna in contumacia contro il generale Kirillov per la sua decisione nei mesi precedenti di utilizzare armi chimiche vietate in Ucraina. Quindi nel momento in cui c'è stata una decisione di un tribunale ucraino, nel giro di 24 ore c'è stata l'operazione. A questo aggiungiamo quello che è successo 7 giorni fa in una periferia di Mosca, in un parco alla periferia, dove è stato eliminato, sempre per le mani di un altro sicario, un'altra importante figura, Mikhailo Shasky, che era il responsabile per la difesa russa dello sviluppo di importanti missili, in dettaglio sono gli X-59 e gli X-69 per i tecnici, e soprattutto per lo studio e lo sviluppo di nuovi droni da utilizzare in Ucraina. Cosa dimostra questo? In sintesi, che l'Ucraina è in grado di pianificare, organizzare e condurre operazioni clandestine mirate contro importanti personaggi, e si arriva alla conclusione amara ma reale che la Russia, che si prospetta per Putin e per la Russia, ovvero la medio orientalizzazione di tutto il teatro russo con attentati mirati dal presente all'immediato futuro.
Appunto, questo si può a questo punto aspettare la Russia, come diceva generale, nei prossimi mesi, anche nei prossimi anni, insomma, questo è il prezzo evidentemente
così,
che Putin fa pagare alla Russia. Per chiudere, generale Fioravanti, sappiamo appunto che l'alleato di Putin, il presidente della Nord Corea, ha mandato 11.000, mi sembra, uomini
circa,
del proprio
11-12.000.
Sì, del proprio esercito, ne stanno, secondo intercettazioni, morendo a centinaia, e addirittura leggevo una cosa impressionante da fonti americane, che i soldati russi, una volta morti, i soldati coreani brucerebbero il volto perché non siano riconoscibili come soldati coreani.
E purtroppo ci sono delle riprese che cominciano a girare, fatte chiaramente uscire dalla difesa ucraina, di questo triste, lucubre atto. Ma quello che succede sul terreno è proprio questo, che i russi, che ormai sono al fronte da tanti mesi, si sono temprati in questa terribile guerra, per evitare di morire in maniera diretta mandano avanti come avanguardie i poveri nordcoreani senza alcuna esperienza sia del fronte di guerra sia delle tecniche di combattimento, che vanno quasi al vecchio arrembaggio, come vediamo nei vecchi film, e muoiono senza neanche poter combattere, cose terribili che veramente ci fanno congelare la nostra coscienza per quello che sta succedendo e per quello che potrebbe ancora succedere.
Grazie generale Maurizio Fioravanti, come sempre, buona serata.
Grazie, buona serata.
C'è la viabilità, poi di nuovo insieme.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
Roberta Giordano, sempre in vostra compagnia. Parliamo di banche adesso, in particolare del gruppo Unicredit e del suo attivismo, come possiamo dire, essenzialmente su due fronti, due versanti da diverse settimane, entrambi che hanno suscitato però forti reazioni sia in Italia, la politica italiana in particolare con Salvini, che insorto per l'offerta pubblica di scambio su BPM da parte di Unicredit, e poi in Germania invece su Commerzbank. Unicredit per il momento non rilancia su Banco BPM, troppo presto, diciamo, per questa partita, ma la contromossa dell'amministratore delegato Andrea Orcel è sul versante tedesco, si vuole consolidare, si consolida in Commerzbank e sale al 28%, un colpo a sorpresa, l'ennesimo, che però prende in contropiede ancora una volta il governo di Scholz, che è debole, sapete, con un orizzonte temporale limitato perché ci saranno elezioni a febbraio, e la reazione di Berlino è dura e dice Unicredit ha intrapreso ancora una volta un'azione non coordinata e ostile. Allora chiedo ad Alberto Grassani, che è capo della redazione finanza del Sole 24 Ore, che saluto, buonasera Alberto.
Sì, buonasera.
Di farci così brevemente un punto sulla situazione di Unicredit e su appunto queste sue iniziative.
Ma ecco, la mossa di oggi, che è un ennesimo colpo di scena in questo consolidamento bancario in Europa, nella sostanza riduce le opzioni strategiche che ha il governo tedesco per contenere l'avanzata di Unicredit. Il 28% chiaramente è un'esposizione, loro hanno chiesto alla vigilanza l'autorizzazione a salire oltre il 10% e arrivare al 29,9%. Di questo 28% di potenziale quota che loro hanno opzionato, il 9,5% circa sono una partecipazione diretta, il resto sono strumenti derivati. Cosa succederà di qui in poi? Beh, il governo tedesco, tramite il suo vice portavoce, ha già detto che nella sostanza devono vendere la quota, hanno parlato di questa operazione ostile e non coordinata, ma diciamo che le opzioni e la flessibilità di cui con cui si muove Andrea Orcel in Germania possono lasciare aperti molti scenari. E se la vendesse, la quota sicuramente ha un prezzo di carico inferiore alle attuali valutazioni di mercato, e peraltro stata coperta con derivati, quindi non comporta rischi per il bilancio di Unicredit. Però è chiaro che la battaglia è appena iniziata, il percorso è lungo.
Già.
E presumibilmente questa è la prima partita e la partita principale su cui si muove Unicredit, accanto alla mossa che ha fatto in Italia e che ha creato altrettante problematicità con il governo italiano in questo caso.
Grazie Alberto Grassani, ricordo capo della redazione Finanza del Sole 24 Ore, buon lavoro quindi al Sole, Alberto. Ciao.
Buonasera, grazie, ciao.
Grazie a te. Per chiudere c'è il nostro Dario Ricci che ci aggiorna sulla partita in corso di Coppa Italia maschile. Dario.
Eccoci qua, sì, cara Roberta, beh, si va di goleada oggi, l'Atalanta che ha eliminato il Cesena con un netto 6-1, questi crash test tra Serie A e Serie B vedono nettamente prevalere le squadre della massima serie in questi ottavi di finale di Coppa Italia, 6-1 appunto della capolista della Serie A, l'Atalanta sul Cesena, le doppiette di De Ketelaere e Samardžić. E Roma che è in campo all'Olimpico contro la Sampdoria, e giallorossi avanti per 3-0 con la doppietta di Dobvik e l'assolo di Baldanzi, risultato che sembra già aver preso un indirizzo ben chiaro. Chiudo ricordando che l'Atalanta nei quarti di finale affronterà il Bologna, mentre la vincente di Roma-Sampdoria incrocerà il Milan.
Grazie Dario Ricci per gli altri aggiornamenti, come sempre vi rimando tra poco.